Radius Verso presenta. Belle e buone lingue, con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera a tutte e tutti, e le Valerie sono tornate e dopo una breve pausa questa sera siamo di nuovo qua e a parlare questa sera di sport al femminile.
Buonasera a tutte e tutti, siamo tornate quindi e siamo tornate più cariche che mai con una puntata che sentiamo molto e che siamo molto felici di aver organizzato. Cominciamo subito con un piccolo ricordo personale, perché come voi ormai sapete delle nostre vite, Valeria e Valeria hanno tantissimo in comune e l'hanno avuto anche da bambine. Ora, Valeria buona e Valeria cattiva, entrambe hanno avuto il babbo calciatore e quindi entrambe ci ricordiamo di queste bellissime domeniche di calcio e amicizia e ricordiamo tantissimo l'ambiente aggregante e queste giornate fantastiche piene di gente, di famiglie, di amici, ma ricordiamo anche un po' quest'idea che a giocare a calcio era il babbo e che quindi il calcio e lo sport in genere ci sembrava un pochino da maschio, un pochino da uomo. E questa era l'idea che da piccoline avevamo, ma poi crescendo, per fortuna, abbiamo avuto tante esperienze e conosciuto tante persone che ci hanno fatto un po' cambiare idea e ci siamo rese conto di quanto effettivamente esistevano e tanti pregiudizi per quanto riguarda lo sport femminile, ma che mano a mano sono andati sgretolandosi per fortuna, e possiamo dire che nella nostra contemporaneità esiste un settore in cui possiamo cominciare a parlare di parità ed è proprio quello dello sport. Quindi possiamo dare il via a questa nuova puntata che abbiamo intitolato Il colore della vittoria. Qual è il colore della vittoria? Il colore della vittoria è il rosa.
Sì, una puntata, sì, questa è veramente una puntata dove dobbiamo in qualche maniera sfatare questo luogo comune dello sport al maschile, appunto, no? E il colore rosa, che anche è attribuito proprio come si usa nella nostra cultura per le bambine, no? A differenza dell'azzurro o del celeste per i bambini, invece è, nel nostro caso, nel nostro contesto, è il colore della vittoria, il simbolo proprio della vittoria, che anche nell'antica Grecia era associato al colore dei garofani che venivano usati per celebrare i vincitori delle Olimpiadi, simbolo appunto di vittoria.
Esatto, e quindi un po' è un simbolo di pregiudizio anche il fatto che rosa sia un colore prettamente femminile. Nel linguaggio giornalistico e nel linguaggio comune comunque rosa viene spesso associato alle donne, si parla ad esempio della valanga rosa, dello sport in rosa, e quindi oggi vogliamo far vedere e dimostrare quanto il rosa sia il colore della vittoria, perché le sportive sono sì vittoriose quando vincono, ma sono vittoriose perché per quanto riguarda i successi che stanno arrivando e la strada che si sta facendo sullo sport, le donne non sono seconde a nessuno, e per dimostrare questo abbiamo tre graditissime e tostissime ospiti, e adesso andiamo a presentare. Allora, io presento una nostra amica che si chiama Roberta Mancini, che è una donna da sempre impegnata in ambito sportivo, prima come dirigente della ginnastica Fabriano e ora nella consulta dello sport e festa dello sport di Fabriano. Ciao Roberta.
Ciao Roberta.
Ciao, allora iniziamo subito con un ringraziamento. Ringrazio le due Valerie, quella buona e quella cattiva. Non ho capito qual è quella buona e quella cattiva, lo capiremo poi, per avermi proprio chiamata per parlare di un argomento, lo sport, che mi ha sempre vista partecipe fin dalla nascita. Prima mio padre e mio fratello come calciatori, io come atleta e poi come dirigente. Parlare di sport al femminile non è per niente facile, ma sicuramente ne uscirà un bellissimo dibattito.
Bene, e poi abbiamo la Andreina Conforti invece, che è sportiva dalla nascita e poi ci racconterà anche il perché, dirigente e membro del direttivo di una società femminile di basket, Thunder Basket, giusto Andreina?
Giusto, giusto. Ciao e grazie a Valeria e Valeria per l'invito, che ho accettato molto volentieri. Grazie.
La terza ospite che abbiamo è Simonetta Venturi. Simonetta è un'insegnante di scienze motorie di grande esperienza, ha insegnato soprattutto alle scuole superiori e ha assunto un ruolo di tecnico coordinativo in diverse scuole di calcio e di squadre, di prime squadre del territorio, e attualmente collabora con periodici e blog di argomento calcistico ed è molto preparata per quanto riguarda le neuroscienze, la neurodidattica e la didattica dello sport. Ciao Simonetta.
Ciao Simonetta.
Ciao a tutte, è una grande gioia essere qui con delle donne con cui ho condiviso dei frammenti di vita e anche grandi esperienze umane e nello sport. Quindi io credo che sarà una serata molto piacevole di ricordi ma anche di prospettive.
Bene, io comincerei con delle domande per le nostre graditi ospiti e scardiniamo quei pregiudizi e quei luoghi comuni sullo sport femminile come minore e discriminatorio. Nell'ultimo decennio, come diceva prima Valeria, ha avuto un impulso enorme e vi chiedo cosa ricordate della vostra gioventù sportiva e della determinazione con cui l'avete affrontata, delle difficoltà che avete sentito in quanto donne e come la mettete in relazione alla mentalità e alla possibilità che hanno oggi le ragazze. Che cosa è cambiato?
Dunque, intanto possiamo fare un piccolo salto indietro e dire che l'emancipazione è sicuramente passata anche attraverso lo sport. E, possiamo partire da quando nel 1896 le prime Olimpiadi del mondo moderno, 245 atleti, 0 donne. E dobbiamo arrivare al 1936 per avere la prima medaglia d'oro e Ondina Valla a Berlino la conquista negli ostacoli. E poi un succedersi a rilento di donne che nello sport si sono fatte valere fino alle ultime grandissime testimoni alla sportive. Certo, è stato un cammino molto difficile, anche quando sembrava il ruolo della donna abbastanza valorizzato sotto il fascismo, in realtà dietro si celava quello che era una propaganda, la donna fattrice che comunque doveva essere in salute per procreare e per dare un'immagine di salute e di forza. E quindi diciamo che Questo sport è stato sempre un po' declinato al maschile e anche nel periodo del femminismo, tutto sommato, ben ragione avevano le femministe nel dire che comunque i valori, la competizione, certi aspetti dello sport erano aspetti prettamente maschili. Ma poi man mano lo sport si è fortunatamente evoluto anche in chiave femminile e le nostre esperienze personali in una città come Fabriano non sono state felicissime. Ricordo tanti percorsi iniziati e poi tralasciati dal basket con Guerrieri che doveva poi seguire la squadra maschile. Squadre femminili tentate a San Giuseppe Lavoratore poi lasciate andare, insomma anche squadre di pallavolo inizialmente, certo io sono datata, poi fortunatamente sia Andreina che Roberta possono raccontare cose un pochino diverse, però c'è da dire che la difficoltà a far sì che lo sport potesse essere declinato al femminile c'è stata sempre. Oggi come oggi fortunatamente non è più così, ricordiamo anche insomma le ultime conquiste anche dal punto di vista sindacale, le calciatrici che sono diventate professioniste, e nel mio ambito mi sono sempre occupata, oltre che all'interno dell'ITIS con gruppi di ragazzi grandi e sempre, quasi sempre maschi, anche in un campo diciamo paludoso quale il calcio, e devo dire però che la mia idea di sport, che parte sempre dall'intelligenza della persona, tutto sommato non fa differenze, perché i neuroni non c'hanno la gonnellina, e quindi devo dire che da questo punto di vista il confronto con i maschi, con i miei colleghi, non l'ho mai temuto. Perché comunque la scienza va declinata senza fare distinzioni di sesso.
Grazie.
Grazie, era Simonetta. Sentiamo quello che ci dice Andrina.
Allora, io, a differenza di Valeria e Valeria, non ho avuto genitori sportivi, però sono nata sportiva, e poi quando non era per niente scontato per una ragazza praticare degli sport che erano considerati nella sfera tradizionalmente maschile. E io ho avuto sempre grande passione per il gioco di squadra, specialmente, e quando avevo 15 anni, visto che non c'era nessuno sport organizzato da praticare, lo sport che amavo, che era il calcio, e allora abbiamo pensato di crearlo insieme con le mie amiche. Siamo partite con una squadra di calcio a 11, ci allenavamo al campo sportivo nuovo, bellissimo, qui in erba, con un'allenatrice, però è durato poco, perché serviva un gruppo numeroso, perché il calcio poi richiede numeri alti, poi che cosa è successo? È entrata in campo un po' la determinazione che un po' ci contraddistingue come sportive, e per gioco abbiamo iniziato con il basket, che poi il basket andava forte quel periodo anche con a Fabriano, e ci piaceva tantissimo seguirlo, e quindi abbiamo creato questo gruppo di basket, ci siamo fatti aiutare da alcuni ragazzi che facevano gli allenatori, poi questo è diventato una squadra vera, seria. Abbiamo partecipato a campionati regionali con soddisfazioni, partendo da zero, prendendo 100 punti, 120 punti le prime partite, una cosa incredibile. Poi siamo cresciute e Roberta qui poi è stata una mia compagna di avventure, e è stata un'esperienza bellissima, di gruppo, di crescita fisica, motoria, ecco. Oggi chiaramente le ragazze hanno un ventaglio di possibilità incredibile, quindi magari provano anche tanti sport, non sempre arrivano poi a trovare quello giusto, però quando arriva la determinazione, io posso dire che in ambito femminile la determinazione è forte, quindi si buttano dentro con tutte le forze per migliorarsi, per andare avanti, trovare insomma la soddisfazione nello sport. Oggi sono anche i social che possono essere seguiti, anche quindi seguono le campionesse, vedono i gesti atletici, vogliono imitarli, quindi è anche di aiuto questa possibilità. Ecco, io per la mia esperienza adesso seguo il settore giovanile di dell'Under 19 della Thunder Basket con soddisfazione, quindi ecco, è bellissimo stare con i ragazzi e fare sport insieme a loro.
A questo proposito c'è una frase che dice che gli uomini fanno una squadra, vincono un campionato per fare una squadra, per stare insieme, e invece la determinazione delle donne fa sì che proprio fanno una squadra per vincere il campionato. Quindi la determinazione delle donne ha fatto sì che negli ultimi anni, specialmente negli sport di squadra, che sono differenti dagli sport individuali, comunque ci vuole sempre una grande determinazione, le caratteristiche femminili sicuramente di intelligenza, di multitasking, di capacità gestionale, organizzativa, sono determinanti.
Allora, io non posso che associarmi a tutto quanto è stato detto prima da Simonetta, poi da Andreina soprattutto, perché siamo coetanee e il percorso che ha vissuto lei nel fare sport è lo stesso che ho vissuto io, l'abbiamo vissuto insieme. E il fatto che oggi siamo qui vicine e ci raccontiamo dimostra quanto lo sport possa unire soprattutto le donne che fanno sport, come dice Simonetta, e che fanno squadra, perché ancora oggi noi siamo vicine. Cos'è cambiato oggi? Oggi sicuramente è cambiata la visione che la scienza ha del corpo femminile, perché come giustamente Simonetta ha ripetuto più volte, una volta il corpo femminile era ritenuto poco adatto ai grandi sforzi e alle grandi sollecitazioni, e con il tempo, per fortuna, queste idee sono state ritenute discutibili e poi cambiate. E addirittura in tempi ancora più lontani fare sport poteva compromettere la capacità riproduttiva delle donne, perché avrebbe danneggiato appunto gli organi riproduttivi. Assurdo. Ricordo quando a me non è mai successo, perché l'ora di ginnastica a scuola era l'ora più bella e l'aspettavo molto volentieri, però il fatto che potesse essere giustificata una ragazza solo perché era nel periodo del ciclo e non stava male, perché non tutte poi fortunatamente stavamo male, era una cosa assurda. Oggi penso che non sia così, fortunatamente. E quindi, ecco, ripeto, per non continuare con le solite frasi dette, però veramente abbiamo, forse ecco, con Andreina
condiviso
questa cosa e dato veramente una grossa mano alle ragazze di oggi, perché anche qui, anche nel nostro piccolo, abbiamo fatto qualcosa di grande.
Abbiamo costruito.
Esatto, quello che dice Roberta è verissimo, e il concetto di forza si è evoluto in generale, ma specialmente negli sport in cui le donne gareggiano, e si è capito che la forza sicuramente non è soltanto un attributo fisiologico. Non lo è stato mai, perché noi anche nel passato troviamo donne che hanno fatto il Giro d'Italia, non lo è oggi più che mai, quando la forza sicuramente è un dato olistico che non riguarda soltanto l'aspetto strettamente materiale.
Bene, intanto grazie per questo bellissimo giro di risposte. Bene. Io torno a Roberta, perché abbiamo chiesto di darci dei suggerimenti sulle canzoni da trasmettere. Ogni volta ci capita comunque di costruire insieme la puntata con le nostre ospiti. Ogni volta diciamo: ma che canzone possiamo far ascoltare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori? E Roberta ha fatto questa proposta, che è una canzone bellissima che conosciamo tutti. Penso che comunque rientra nel nostro patrimonio di italiani. È una canzone di Francesco De Gregori, è la leva calcistica della classe 68, che è una canzone declinata al maschile, perché è un cantautore che fa un racconto con un protagonista ragazzo, e quindi è una canzone che magari può essere anche considerata non in linea con le canzoni che abbiamo trasmesso in passato, però io sono felicissima di questa scelta. Roberta, perché hai scelto questa canzone e perché la possiamo considerare una canzone universale, rivolta a tutti?
Allora, Francesco De Gregori è un grande, ok? Quindi partiamo da un Francesco De Gregori. Una canzone che parla di calcio, sempre innamorata del calcio come Andreina, il calcio era nella nostra passione. E poi ci sono delle parole che non si potranno mai dimenticare. Nino, non aver paura di tirare il calcio di rigore. Il calcio di rigore è un momento particolare, ci vuole tanto coraggio, perché sei te lì davanti, il pallone e il portiere, e tu devi tirare e devi segnare. Quindi non aver paura di tirare il calcio di rigore. E poi a seguire: il giocatore non si giudica da questi particolari, quindi dalla paura, ma si giudica dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Okay. Che sono tre atteggiamenti che mi hanno sempre contraddistinto, e poi proprio cercavo di farli miei anche forte di questa canzone, perché questi atteggiamenti che ti portano a superare tutte le difficoltà. E quando noi eravamo ragazzine e ci trovavamo a scontrarci con i maschi, e noi venivamo chiamate maschiacci, proprio perché volevamo metterci a livello di loro, e sempre ricordando queste parole di Francesco De Gregori, mi hanno sempre dato la forza per andare avanti, che poi sono atteggiamenti che mi sono anche serviti nel corso della vita, nell'affrontare i problemi con la famiglia, nell'affrontare i problemi col lavoro, quindi non solo nello sport. Ecco perché questa canzone l'ho fatta mia e rimarrà sempre nel mio cuore.
È fatta tua e è una canzone per tutti, quindi adesso ce la godiamo.
Palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia, e chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai, chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare, ed il portiere lo fece passare. Mino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Dunque, riprendiamo. Allora, è stato veramente interessante ascoltare le vostre esperienze che vi hanno riempito di soddisfazione, no? E torna questo tema della, della determinazione, questa parola così, così bella, così forte, così piena. E, però parlerei anche un po' di quello che sono state magari invece le criticità che avete incontrato dal punto di vista normativo, strutturale, economico o professionale, degli ostacoli e della strada che c'è ancora da fare. Simonetta.
Allora, intanto partiamo da lontano. Possiamo dire che le donne nei campi di calcio, nelle palestre, ovunque stanno prendendo campo ogni giorno di più, però non nelle organizzazioni, purtroppo, organizzazioni sportive tipo CONI, federazioni, eccetera. E nei luoghi decisionali le donne non ci sono, o ce ne sono poche, e semmai come sottosegretari, ma quasi mai nei posti importanti e decisionali. E devo dire che anche nella mia esperienza, in qualche modo, purtroppo ho scelto un ambiente poco felice da questo punto di vista, no? Nel senso che chiaramente il calcio non è stato facile per nessuno, e neanche per chi magari come Patrizia Panico ha avuto un'esperienza di allenatrice di squadre maschili della nazionale degli under 15, e quindi sono pochissime le donne che sono state in qualche modo valorizzate anche in ambiti maschili. Intanto bisogna fare una grande differenza tra quello che è lo sport di squadra, cioè lo sport open, in cui la variabile è molto elevata, e lo sport invece individuale, no? E lo sport closed, in cui non è che non ci sono difficoltà, ma sicuramente diciamo l'aspetto strategico, l'aspetto diciamo di squadra è meno rilevante. E chiaramente nello sport di squadra, intendo pallavolo, pallacanestro, sport di invasione come può essere appunto il calcio, e sport in cui l'avversario ce l'hai proprio alle calcagna, insomma, l'aspetto delle donne, cioè la grande intelligenza delle donne, la capacità strategica, l'intelligenza intuitiva è sicuramente non un ostacolo, ma oggi più che mai l'aspetto determinante. E quindi sarebbe importante anche nelle varie organizzazioni, no? Nelle società sportive, a partire dal Fabriano, a partire anche dal nostro ambito, che la presenza femminile fosse non soltanto una presenza, diciamo, relativa, no? Che può star lì a fare tutti i lavori utili, educativi, ma anche dal punto di vista decisionale. Credo che oggi come oggi una marcia in più sicuramente le donne potrebbero in qualche modo manifestarla. E sono le famose sei cose impossibili di Alice, no? E quindi esiste un paese delle meraviglie, e i gatti evaporano, e dobbiamo uccidere il cicerampa, che ancora sto cicerampa ci dà fastidio, diciamo.
Roberta.
Allora, io parto, vorrei partire dalle detti che sono stati attribuiti al gentil sesso. Siamo troppo deboli, troppo emotive, troppo poco competitive. Questo soprattutto negli anni passati, ma negli ultimi decenni queste cose qui non le vedo più così tanto vicine alle donne. Per fare dei nomi, Sara Simeoni ha mantenuto il record come altista per ben 36 anni. Martina Navratilova ancora oggi è considerata una delle migliori tenniste di tutti i tempi, ma qui parliamo del passato. Per parlare di oggi e per parlare di figure femminili che abbiamo qui a Fabriano, mi aggancio a quello che negli ultimi anni è stato il mio sport non praticato, perché proprio non avrei nessuna possibilità, che è la ritmica, la ginnastica ritmica. A Fabriano abbiamo una società che vanta numerosissime atlete a livello internazionale. Abbiamo una Sofia Raffaeli che è campionessa del mondo attuale di ginnastica ritmica, Milena Baldassarri che è riuscita ad ottenere un sesto posto storico alle Olimpiadi di Tokyo, cosa mai riuscita. La ritmica è uno sport prettamente femminile, anche se negli ultimi anni si sta aprendo anche ai ragazzi che vogliono praticare questo sport. Ma perché faccio questo aggancio? Perché proprio in queste ragazze vedo che non sono deboli, non sono affatto emotive, perché sfido chiunque ad entrare in una pedana avanti a 15-20 giudici che ti guardano e in un minuto e 30 realizzare quello che è un percorso che dura mesi e mesi. Grazie. Quindi assolutamente l'emotività non è donna in questo aspetto, e poco competitive, perché io sfiderei chiunque ad arrivare ad un campionato del mondo, di vincerlo, ad arrivare ad una Olimpiade a Tokyo e soprattutto a voler fare un'altra Olimpiade, che è quella di Parigi 2024. Quindi ecco, le abbiamo in casa queste donne strepitose, che hanno tutto il mio rispetto, ma penso che abbiano il rispetto di
tutti.
Di tutti.
Bene. Bene. Parlo io. Allora, se parliamo di criticità, oggi dobbiamo dire che è vero che le donne vincono e vincono tanto, ma comandano poco, troppo poco. A livello, come diceva Simonetta, sia a livello federale ma anche nelle piccole società, i ruoli più importanti sono direttori sportivi, tecnici, sono ricoperti da uomini. Per quanto riguarda, diciamo, la mia esperienza, è partito l'anno scorso un progetto che è stato organizzato dalla FIP, Federazione Marche, pallacanestro femminile, tutto completamente al femminile. E questo progetto, quindi coordinato da tre quattro figure incredibili del basket marchigiano, a livello proprio federale, e questo progetto ha avuto, e si chiama Più Basket Femminile, con due obiettivi principali. Il primo, aumentare il numero delle ragazze che giocano a basket, facendo degli incontri mirati, dei pomeridiani 3 contro 3, con delle allenatrici esperte, completamente femminile. Il secondo, l'obiettivo era formare tecnici e dirigenti, quindi ampliare la platea. Noi come società abbiamo partecipato, chiaramente, come non potevamo non partecipare, e quindi sono entrate anche delle figure di nuove dirigenti, e attraverso questo progetto e con la determinazione e la tenacia di chi ha voglia di fare, e le donne, abbiamo detto, lo sanno fare benissimo, e noi abbiamo costruito un gruppo di under 14 abbastanza numeroso, sono una ventina ragazze, anche più, che tra Fabriano, Matelica, Castelremondo, San Severino, Camerino, voi capite le difficoltà che ci sono anche a livello di territorio e di bacino di popolazione, che non è lo stesso con quello con cui ci confrontiamo quando andiamo a giocare, perché poi parliamo di Ancona, di Pesaro, di Civitanova, di tutto un bacino diverso. Quindi, nonostante le difficoltà, quando c'è la volontà di far partire poi le cose, e poi arrivano anche i risultati. E io mi sono rimessa in gioco, per esempio, da adulta, dopo aver fatto sport, poi sono diventata mamma, poi quando ho acquisito il tempo libero, per un senso di gratitudine allo sport, a quello che mi ha dato, mi sono rimessa in gioco, a disposizione, come dirigente, abbiamo costruito qualcosa di importante, perché con la Pallacanestro Fabriano nel 2016 ci siamo unite con Matelica e abbiamo conquistato partite della Serie C come Thunder Basket, siamo arrivati alla Serie B nel 2018, poi nel 2021 il grande sogno è stato quello poi di andare in Serie A2 femminile, una serie nazionale con delle atlete di livello, uno sport che tecnicamente anche a vedere è molto bello, abbiamo molti appassionati, però ecco, serve una maggiore visibilità, perché non so quante persone sanno che che noi abbiamo qui nel posto una squadra di basket femminile di A2. Okay.
Grazie Andrina, grazie. Magari potrebbe essere uno stimolo per belle buone lingue di aggiornare i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici sui risultati della Thunder Basket, di parlare anche della ritmica, insomma dovremmo fare una piccola rubrica in cui aggiorniamo su queste cose.
Volentieri.
E volevo sottolineare un concetto bellissimo che ha detto Andrina, quello di gratitudine allo sport. È bello che l'impegno che Andrina ha messo nel seguire lo sport per ringraziare lo sport.
L'ho sempre pensato questo. Sì.
Devo dire che ho riscontro anche nella scuola. Una volta mi sembrava un discorso un po' bacchettone il fatto che comunque lo sport tenesse lontano, eccetera. Poi invece nella esperienza concreta la vera motivazione, dare senso a una vita, sicuramente tra queste cose lo sport ci rientra.
Esatto. E poi la seconda canzone vogliamo mandare?
Sì, ci ascoltiamo un'altra canzone, questa è una canzone recentissima, anzi proprio di questo periodo. Ascoltiamo Palla al Centro di Lisa e Jovanotti.
L'attesa, non inseguire le cose, non stare sulle spine, lascia stare le offese, sono acqua di rose, staccare gli occhi dallo schermo, fare un giro più a largo, non è quante volte sbaglio, sono quelle in cui mi rialzo, che non è da dove vengo, è dove sto andando, non è quello che sembro, è quello che faccio. Siamo le onde, siamo le onde di un mare grande,
di un mare grande.
Siamo le stelle sopra le ande,
siamo le bande
sopra le ande che suonano nei cortei, correnti che soffiano sui Pirenei.
Quello che ti dico è il sorriso che ti strappo, sai che colpo scacco matto, ti basta essere te, non so fare quello che conviene, mi lascio i dolori alle spalle, si corre più veloce, ci si ferma per le cose belle,
staccare gli occhi dallo schermo, fare un giro più a largo, non è quante volte sbaglio, sono quelle in cui mi rialzo, e sono felice quando siamo liberi come il vento, non chiedermi dove sto andando, che un posto vale l'altro.
Non è quello che sembro, ma quello che faccio, palla al centro, non è quello che sembro, ma quello che faccio,
palla al centro.
Non è quello che sembra, ma è quello che faccio. Palla al centro. Non è quello che sembra, ma è quello che faccio.
Siamo le onde, siamo le onde di un mare grande,
di un mare grande.
Siamo le stelle, siamo le stelle sopra le ande,
siamo le bande. Vado avanti, non sto fermo. Non è quello che sembro, è quello che faccio. Non è quante volte sbaglio, sono quelle che mi rialzo. Quegli anfibi oppure scalzo. Prima un passo, poi un balzo. Liberi come il vento, palla al centro.
Siamo le onde di un mare grande.
Di un mare grande.
Siamo le stelle sopra le ande. Siamo le bande.
Con gli anfibi oppure scalzo, prima un passo, poi un balzo, liberi come il vento, palla al centro.
E eccoci qua che siamo tornati alla puntata Il colore della vittoria. E si è proprio colorata sta puntata e siamo proprio contente perché c'è veramente una grandissima energia. E andiamo a fare una domanda un po' specifica ma molto importante. Parliamo di educazione allo sport. Una buona giornata pedagogia sportiva basata su una visione contemporanea dello sport può far crescere la consapevolezza fisica sulle differenze e sulle potenzialità di ogni corpo e di ogni cervello? Cioè, cosa può fare la cultura sportiva per abbattere le discriminazioni di genere?
Allora, inizio io. Io premetto che... Andrina, sì. Premetto che nella mia attività sportiva personalmente non mi sono mai sentita discriminata. Ok, questo lo devo premettere. Poi è vero, come dice Valeria, che non c'era spazio per fare altri sport, quindi è una sorta di discriminazione, c'era, però diciamo nel praticare lo sport non ho avuto mai discriminazione. Per commentare questa, diciamo, questa affermazione, questo tema che abbiamo introdotto adesso, io partirei dalla foto dell'articolo che abbiamo che è stato condiviso insieme per preparare la trasmissione.
Per gli ascoltatori che non sanno, è un articolo che è uscito recentemente sulla Gazzetta dello Sport, che commentava proprio i successi delle Olimpiadi dello sport femminile italiano.
E in questa in questo articolo c'erano due foto, una a sinistra che c'è Sofia Raffaelli e a destra
Sofia. Sì, non solo Olimpiadi ma in generale,
sì,
infatti.
Sport, Sofia Raffaelli e Sofia Goggia. Sofia Raffaelli, come ha detto prima Roberta, ginnastica ritmica, oro mondiale individuale, che si allena a Fabriano, e lei si esprime il massimo della coordinazione, eleganza, elasticità e determinazione. Poi a destra Sofia Goggia, che è una campionessa mondiale di scesa libera di sci, che è coraggio, esplosività, competizione. Quindi cioè, secondo me in questa foto c'è tutta la... ci potrebbe essere tutta la potenzialità femminile. È chiaro, per arrivare a questo è stata fatta tanta strada. Lo dobbiamo a tante donne che hanno sfidato gli stereotipi della donna debole, fragile, madre. La prima donna maratoneta nel 67 a Boston, dopo ai tempi di oggi, è stato migliorato di un'ora la durata, diciamo, della maratona, il tempo che fanno oggi rispetto a quella volta. Quindi vuol dire che lavorando, esercitandosi, le donne, praticando attività sportiva con tanta regolarità, i risultati assolutamente arrivano, sono sorprendenti. L'Italia agli ultimi giochi olimpici di Tokyo ha partecipato con 187 donne e 197 uomini, quindi questo è un numero che dice tanto, pure le medaglie, 15 le donne, 40 gli uomini, sono numeri che inimmaginabili. Quindi la crescita fa paura, sia a livello agonistico, possiamo dire che anche non agonistico, l'avvicinamento allo sport. Facendo sport le donne acquistano autostima di sé e del proprio corpo, che si modella anche facendo sport, ok, diventa un corpo sportivo. Io penso che si abbatteranno le barriere continuando, crescendo nella pratica anche dello sport, tra le altre cose anche nello sport. Quindi Il colore della vittoria, il titolo della trasmissione, è anche e soprattutto rosa.
Grazie. Roberta?
Niente, io mi aggancio e continuo con quello che ha detto Andreina, e mi sento di dire che lo sport oggi è donna, ma la battaglia è ancora lunga. Quindi abbiamo ottenuto tanti risultati, ma tanti ancora ne dobbiamo ottenere per dimostrare che la donna non è assolutamente dietro all'uomo. Per quanto le differenze fisiche ci sono, quelle rimarranno sempre, ma c'è stata l'intelligenza della donna che ha reso queste differenze una forza. E quindi ecco, si riuscirà un giorno, speriamo, ad abbattere tutti quei muri dei preconcetti, questo non solo nello sport ma nella vita in genere, perché quando appunto si riusciranno a quando le differenze di genere appunto saranno limitate, tutti quanti ne troveremo vantaggio. Quindi andiamo avanti.
Simonetta, con questa domanda penso che ti fa giocare in casa, vero?
Beh, diciamo che fermatevi voi.
Allo sport.
Volevo iniziare da un'esperienza bellissima, dolorosa ma bellissima per ciascuno di noi, che è stata a Fabriano, quella del torneo di primavera. È un torneo organizzato di calcio a 5, organizzato per ricordare due carissimi alunni che purtroppo in un incidente stradale sono deceduti tanti anni fa. E per fare questo abbiamo pensato a una formula innovativa, un torneo di calcio a 5 in cui metà della componente della squadra fosse femminile e metà maschile. Beh, il torneo è iniziato con 6 squadre, parliamo di ragazzi dai 18 ai 30 anni, quella fascia dimenticata da Dio, no? In tutti i comuni, purtroppo, perlomeno. E quindi abbiamo iniziato con 6 squadre e abbiamo terminato l'ultimo anno che abbiamo fatto questo torneo, perché purtroppo i costi a cui il comune ci sottoponeva erano per noi impossibili, e invece di caldeggiare una cosa così bella abbiamo terminato con 21 squadre. Beh, in quel torneo di calcio a 5 giocato da maschi e femmine allo stesso livello abbiamo avuto spesso delle capocannonieri donne. Perché la passione, la gioia di giocare, anche il modo di mettersi in evidenza, no? Abbastanza anche tipico come dal punto di vista positivo, femminile, sicuramente fuoriuscivano. Poi purtroppo abbiamo fatto venire in quel periodo a costo zero per il comune allenatori di serie A, personaggi del mondo calcistico eccetera. Poi purtroppo, ecco, a Fabriano c'è un buco nero, dovremmo capire prima o poi dove finiscono tutte le cose belle che si avviano. E questo a livello locale. Invece a livello nazionale è un pochino diversa la questione. Dunque a me una cosa che è piaciuta sempre è osservare. Quindi mentre insegnavo ai miei ragazzi a scuola l'ITIS, osservavo mentre giocavano, no? L'intuito, la forza. E questa cosa mi ha permesso comunque di vedere, forse proprio perché donna, il gioco da un altro punto di vista. E nel 2008 Roberto Sassi, che è stato uno dei tecnici preparatori atletici più importanti, mi incontra e mi chiede di dargli una mano da un punto di vista proprio della preparazione, nel senso che lui mi ha messo sul piatto un problema. Ho allenatori che sono bravissimi dal punto di vista calcistico in senso stretto, ma dal punto di vista pedagogico un po' carenti. Viceversa, quelli bravi dal punto di vista pedagogico magari non sanno dare neanche un calcio al pallone. E quindi da quel momento in poi è iniziata una collaborazione. Lui quella volta allenava, era preparatore della Sampdoria, ma poi è arrivato, ho fatto un arco fino alla Juventus, di preparazioni, di lavoro pedagogico che poteva essere utile per questi ragazzi che allenavano appunto squadre di Serie A. Cioè, quando la donna, a me è sempre piaciuto studiare, sempre avuto una passione per il gioco, un po' perché trasmessa penso anche geneticamente, mio padre è pugile, mio fratello ancora gioca, insomma, ecco, quindi questa passione che per me comincia alle 4:30 della mattina sul libro, perché mi piace approfondire, studiare eccetera. Le neuroscienze, diceva prima, certo, le neuroscienze ci hanno dato dignità, perché io mi muovo se c'è uno scopo. Cioè, se io alzo la penna e muovo il braccio, non è la stessa cosa se io muovo il braccio per prendere il bicchiere o il portacenere. Quindi ogni azione che noi facciamo è a livello altissimo, a livello di neuroni di prima categoria, provocata da questi neuroni che sono finissimi. E quindi questo fatto di applicare le neuroscienze in campo pedagogico è stato determinante. Quindi in qualche modo ogni tanto qualcuno mi ha beccato e ho collaborato con diverse testate, e appunto ho il football del direttore di Cesare e tanti fino al notiziario della FIGC stesso e adesso ultimamente con Filippo Galli, che è stato un ex giocatore importante e che ha aperto un blog proprio sulla complessità del calcio, perché oggi come oggi non si insegna più partendo dalla tecnica. Ciascuno di noi ha un modo di gestire la palla o un modo di gestire l'attrezzo e quindi si sta evolvendo un modo completamente diverso di fare attività sportiva, perché facciamo l'esempio di Messi, che si muove in un pertugio di tre avversari e nessun allenatore ha insegnato un gesto tecnico, proprio quel gesto lì. È lui che dentro aveva quella cosa. Allora come si fa? Si deve allenare sull'orlo del caos, provocando delle situazioni di gioco. Certo, bisogna essere bravi e studiare, ma è importante farlo, provocare delle situazioni di gioco in cui il giocatore, che sia un bambino dei piccoli amici o uno più grande, entra into the trouble e esce da questo trouble. E quindi diciamo che ci sono grandi prospettive, e da questo punto di vista le donne non sono di certo seconde a nessuno.
Grazie Simonetta.
Grazie Simonetta.
Che poi mi viene adesso spontaneo pensare che queste situazioni poi, Simonetta, sì, nello sport, ma nella vita, quindi ecco.
È una metafora,
ecco,
della vita.
Esatto,
no?
Esatto.
E questa sera andiamo verso le conclusioni con il triangolo della poesia. E abbiamo l'onore di avere la nostra ospite speciale, la nostra Cinzia, pescatrice di perle, che questa sera ci leggerà una poesia che parla di una donna che non ha paura e si intitola La vita non mi spaventa.
Ombre sul muro, rumori lungo il corridoio, la vita non mi spaventa per niente, cani infuriati che latrano, enormi fantasmi in una nuvola, la vita non mi spaventa per niente. La vecchia cattiva mamma oca, i leoni in libertà, non mi spaventano per niente. Draghi che sputano fiamme sul mio copriletto, non mi spaventano per niente. Io faccio bu, dico pussa via, mi diverto a vederli correre. Non piangerò, così voleremo via, voleranno via. Mi basta sorridere per farli impazzire. La vita non mi spaventa per niente. Ragazzi violenti che fanno a botte, tutta sola di notte, la vita non mi spaventa per niente. Pantere nel parco, estranei al buio, no, non mi spaventano per niente. Quella nuova classe dove tutti i ragazzi mi tirano i capelli, ragazzine smorfiose dai capelli ricci, non mi spaventano affatto. Non mostratemi rane e serpenti aspettandovi che io urli. Se mi spavento, lo faccio solo nei miei sogni. Ho un incantesimo nascosto nella manica. Posso camminare sul fondo del mare senza bisogno di respirare. La vita non mi spaventa per niente. Per niente. Per niente. La vita non mi spaventa per niente.
Grazie.
Grande.
Scusa. Grazie Cinzia.
Grazie Cinzia, ci avviamo veramente verso la conclusione, facciamo un giro velocissimo, veloce, cosa volete dire alle ragazze di tutte le età per incoraggiarle sulla strada dello sport? Roberta.
Allora, alle ragazze, ai ragazzi, dico solo questo, oggi avete tante possibilità, tanti sport che prima a noi erano chiusi, non ci potevamo assolutamente neanche pensare, oggi si sono aperti al mondo femminile. E mi permetto di fare un invito a tutte le ragazze, ma a tutti gli sportivi in genere, dicendo che il 4 giugno a Fabriano riprenderà, dopo 2 anni di fermo, la festa dello sport. Una festa bellissima, Sport Festa. Ci saranno tantissime società sportive che si metteranno a disposizione di tutti gli sportivi, quindi in questo caso non solo delle donne ma di tutti, per far vedere quello che a Fabriano è possibile praticare.
Bene,
vi aspettiamo il 4 giugno alla Festa dello Sport.
Simonetta, grazie, tu che consigli dai alle ragazze? Ragazzi e ragazzi, se vuoi.
Dunque, veniamo da poco da una riunione fatta con alcuni amici in cui abbiamo saputo che almeno una trentina di ragazzi a Fabriano non possono permettersi di fare sport. Ecco, io credo che ciascuno di noi, ciascuna donna, madre, proprio grazie al suo lato bello, perché poi ho incontrato nella vita anche due o tre donne che magari hanno utilizzato il lato B per farti avanti, ma invece utilizziamo il lato bello, quello che ci accomuna, quello per cercare di far sì che non ci sia più neanche una donna che non possa permettersi di fare sport, neanche una donna che possa essere discriminata. E la scienza dello sport, studiare la scienza dello sport ci rende ancora più uguali.
Bene. Grazie Simonetta. Grazie. Intanto vanno le note di una canzone bellissima che è Inner Smile di Texas, che è colonna sonora di Sognando Beckham, e quindi passo la palla proprio a Andreina che ci commenta un po' questa canzone, questo film, sì. E poi diamo i saluti a tutti.
Bene, grazie Valeria e Valeria, bravissime. E la colonna sonora scelta di Sognando Beckham è un film che ho visto tante volte e mi fa sempre pensare che sono nata troppo presto. Alle ragazze dico di buttarsi nel mondo dello sport, mettersi in gioco, di praticarlo con costanza, ma anche di provare a farne parte organizzativamente, come figure tecniche. Arriveranno soddisfazione, divertimento e gioia. E mi sento concludere che, dicendo che le donne sono partite in ritardo, ma stanno arrivando, cerchiamo di guardarle arrivare. Viva le donne e viva lo sport!
E grazie, io aggiungo bellissimo. Ad Andreina che non siamo nate troppo presto, noi siamo nate nel momento giusto per aprire la strada alle ragazze di oggi.
Bellissimo.
Bene, grazie.
Grazie veramente.
Grazie a voi per l'opportunità.
Grazie. Bene. Ciao a tutti.
Super ringraziamento alle nostre ospiti e un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori. Ci vediamo, ci sentiamo lunedì 17 aprile.
Un saluto ad Anaida da Guala Tabati, che è la nostra grafica.
Grazie,
che ci realizza le locandine. E ci sentiamo alla prossima puntata, allora. Ciao a,
ciao
tutti.
A tutti
e buono sport a tutti. Ciao.
Grazie, ciao. Ciao,
ciao.
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 Your kisses make me blue if I'm alone.